Quello è stato quello contro la Russia, corpo e palla connessi, certo ce lo ricordiamo, no? Quel gol,
quello al volo,
al volo con un lancio da sinistra e lui che da destra
che la mette da posizione impossibile incrociandola al volo, sì. Quella però non era il rovesciato.
Andiamo a salutare anche Giuseppe Volpecina. Ciao Giuseppe, benvenuto.
Ciao a voi, un saluto a tutti i clienti.
Tu hai mai segnato in rovesciata?
No, qualche gol l'ho fatto anch'io, non mi rovesciata mai.
Sì, adesso insomma un difensore, anche se come dicevamo la rovesciata è nata come gesto difensivo, però poi insomma si è trasformata
per allontanare diciamo il pallone il prima possibile, no, dall'area di rigore. Per esempio quello di Parola, famosa, fu un intervento difensivo.
Poi insomma si è trasformata,
anticipare l'azione, diciamo.
Sì. E volevo soffermarmi naturalmente su Mandragora, non soltanto per il gran gol che ha realizzato ieri, ma anche perché sta offrendo un rendimento straordinario. Questo giocatore ormai è diventato un punto di forza, una pedina inamovibile per la Fiorentina, e credo che tutto questo ti faccia molto piacere, perché tu hai avuto modo di vederlo crescere nella Mariano Keller, la sua prima squadra, e tu eri il direttore sportivo di quel club, Giuseppe.
Sì, sono passati tanti anni, lui era un ragazzino, è venuto da noi che aveva mi sembra 10 anni, poi se n'è andato a 14, lo uccidemmo al Genoa, che era ancora allievi, diciamo. Oggi, se non sbaglio, oggi è under 15, sono cambiati un po' i termini, chiedo scusa, io sono molto tempo fuori dal settore giovanile, quindi oggi sarebbe under 15, non lo so. All'epoca era allievi, l'ho preso, e poi lo passano subito in prima, mi ricordo che passano subito in prima squadra, sotto età.
E poi insomma esordia a 17 anni con Gasperini al Genoa, sì.
Sì, prima dei 17 anni, 18 anni, fece l'esordio, mi sembra contro la Juve.
Contro la Juve, tra l'altro gli fu subito affidato il controllo di Pogba, e se la cavò anche bene, per un giocatore di 17 anni.
Mi ricordo che la partita giocò bene, che poi la Juve lo riprese, lo comprò anni dopo, quando l'aveva avuto in prova e lo scartò prima di venire a Genoa. Era stato anche a Torino, perché poi girò alcune società importanti, però il Genoa fu quello, diciamo, la sera più convinta. Anche in Napoli, devo dire, anche in Napoli il mio amico Caffarelli lo voleva a tutti i costi, però non trovavamo un accordo economico, perché all'epoca, anche adesso il Napoli, per prendere un giovane molto molto restio a tirare fuori i soldi giusti, e quindi ed è stata secondo me la sua fortuna, perché poi gli Algeri l'hanno subito valorizzato, l'hanno fatto esordire, ha avuto modo di mettersi in evidenza andando alla Juve, poi ha girato varie squadre, quindi adesso in questo momento sta nel momento migliore della sua carriera, credo, perché lui è un 97, e quindi aiutatemi, 27 anni, quindi nella maturazione completa, sia fisica sia psicologica.
C'è dubbio. Ecco, ma da ragazzino che cosa ti aveva colpito di lui? Perché comunque ti sei sempre espresso positivamente su Mandragora.
No, lui era già calciatore, poi ha avuto la fortuna di nascere una famiglia equilibrata, una famiglia semplice, tranquilla, è nato in un posto, diciamo, difficile, dove ci sono tante difficoltà, tante distrazioni. Invece lui era già da giovane, già era convinto di voler giocare a calcio. È vero che non si poteva dire che cosa poteva nascere, però lui ascoltava molto i consigli di noi più esperti, di qualcuno, non soltanto io, ma c'era anche tanti istruttori che avevano fatto una buona carriera calcistica, quindi lui era molto umile, ascoltava e metteva in pratica, quindi era già un professionista all'epoca. E ha avuto ragione, tutti i sacrifici che ha fatto adesso
vengono ripagati, certamente.
Ma sì, perché poi nel calcio, a parte devi avere le qualità, quindi non è che è un ragazzo umile, serio,
non basta quello, sì, bisogna avere anche qualche qualità,
e Rolando aveva ce l'ha le qualità, anche fisiche, anche tecniche, caratteriali, quindi diciamo che è stato intelligente, bravissimo a sfruttare le sue qualità. Tantissimi altri, perché poi in quella squadra, in quella società c'erano tantissimi altri talenti bravi come lui, forse qualcuno anche più bravo, che poi non ha fatto la sua carriera perché non sono stati bravi a sfruttare le loro qualità. Invece Orlando è stato proprio perfetto.
Certo, ecco, visto che hai citato Caffarelli, un nostro ascoltatore Stefano Taxi ci scrive: a proposito di prodezze, ricordo Caffarelli fare un gol di testa su assist di Rabona di Maradona, un gesto tecnico memorabile, sì. Quello di Maradona, lo ricordi anche tu naturalmente?
Sì. Se non sbaglio Gigi fece due gol in quella partita, mi sembra col Como, una cosa del genere, adesso sono passati tanti anni, sì. E la mente comincia ad abbandonarci, però sì, il gol me lo ricordo,
l'assist di Rabona di Maradona,
il cross, chiamiamolo vabbè, così, sì, di Rabona, cross, sì.
Ma Diego faceva di...
insomma, poteva fare qualunque cosa, non c'è dubbio. Tommaso Borghini, vai con la tua considerazione.
Scusami, ma noi quando vincevamo a Napoli 2-0 e entro lui al secondo tempo e perdemmo 3-2, la famosa settimana 2-0 col Milan e con Napoli 3-2, Diego al 94esimo fece un cross dal fondo che la palla non poteva passare e poi segnò Corradini di testa, sì. Non si capita dove, come è riuscito a mettere la palla.
Sì, ma ce lo siamo chiesti anche quando segnò sul calcio di punizione contro la Juventus, sì, no? Con Pecci che gli doveva toccare il pallone, gli diceva: ma come puoi pensare di segnare in uno spazio così
metterla stretto, sotto la traversa,
invece quella è irripetibile, secondo me nessuno può ripetere,
non ci può arrivare nessuno. L'altro, ricordate, davamo prima un gol in rovesciata di Maradona da terra contro il Pescara, sì. Anche quello, insomma, una roba, proprio era seduto in terra, riuscì a trovare il tempo per metterla in rovesciata. E tornando a Mandragora, tra l'altro il gol, commentiamolo, visto che abbiamo insieme a Giuseppe Volpecina di ieri, è stato molto bello anche perché lui questa rovesciata l'ha pensata, cioè, oltre a essere istintiva, questo è vero ovviamente perché è un gesto istintivo, però si è alzato il pallone in area di rigore per poi realizzare, no, questa bicicletta, chiamiamola così, questa rovesciata. Quindi è un qualche cosa, insomma, da quasi da centravanti consumato, insomma, che non ci aspettavamo da uno come lui, che comunque ha fatto dei bellissimi gol anche in maglia viola.
Sì, è stato intelligentissimo, che ha capito per anticipare gli avversari doveva fare così, non poteva aspettare che 100 volte un attimo in più e l'avversario si chiude, invece lui ha anticipato tutti. E poi anche lui è fisicamente grande, quindi è stato anche molto agile nel, come dire, nel girarsi e fare questa semirovesciata. Diciamo, ha fatto tutto alla perfezione, è stato veramente fantastico. Io poi purtroppo ieri ero ospite e non ho potuto guardare la partita e mi sono perso una bella partita e questo gran gol, però poi l'ho rivisto.
Sì, poi insomma ti ho mandato tutti gli highlights, arrivavi preparato. Sì.
Ero impreparato perché ieri veramente mi sono perso tutta la giornata calcistica perché avevo un impegno importantissimo e non stavo a casa.
Senti, comunque, visto questo grande rendimento continuo da parte di Mandragora, ti aspetti una convocazione in nazionale da parte di Spalletti per lui?
Perché no? Perché Spalletti sta dando spazio a tutti quelli che si stanno mettendo in evidenza e tutti quelli che stanno avendo un rendimento adeguato, quindi io sì, me lo aspetto. Poi adesso lui deve continuare, ripeto, come ho detto prima, adesso lui sta nel miglior momento della sua carriera e quindi ha tutte le carte in regola per arrivarci.
Sì, e può essere uno dei trascinatori anche in Conference contro il Betis giovedì. La Fiorentina va in Spagna contro la squadra allenata da Pellegrini, non è un impegno semplice, però nemmeno impossibile per la Fiorentina. Tra l'altro questo impegno così importante in Spagna ci riporta alla memoria anche una partita che Giuseppe Volpecina ha affrontato con la maglia della Fiorentina e ha anche vinto, mi riferisco a quella con l'Atletico Madrid. Giuseppe,
è un po' più difficile quella lì, sinceramente l'Atletico è una grande squadra e noi siamo riusciti anche ai rigori ad eliminare.
Ecco, allora guarda, voglio rigirare il coltello nella piaga, che cosa successe dal dischetto?
No, lasciamo stare, ogni volta che ne parliamo mi innervosisco, perché dopo tanti anni, ero nel 90, quindi 35 anni fa, 35. È come se fosse ieri, e scusatemi il termine, mi incazzo come una bella, perché veramente abbiamo come dire, ricevuto una grande ingiustizia, una grande infamità.
Sì.
Perché i ricordi sono vividi veramente. No, ma no, adesso non uno lo dice perché dopo tanti anni potrebbe essere un po' più. No, veramente hanno fatto di tutti i colori.
Sì, ma in effetti è una ferita ancora aperta e che probabilmente non si rimarginerà mai, come quella dell'81-82 quando la Fiorentina aveva tutto per vincere lo scudetto,
certo.
E poi dopo è andata come è andata.
No, tra l'altro quel precedente contro la Spagnola, quindi la Fiorentina superò il turno contro l'Atletico Madrid, dove c'era anche Volpecina, è uno delle poche
sbagliasti il rigore, lo cacciasti fuori,
ecco,
sono andato a
sbagliare il rigore, vabbè.
No,
non glielo volevamo, a parte te glielo volevi ricordare, ma insomma
me lo però non l'ho tirato fuori, me lo però
l'avevi rimosso, però diciamo la verità, ma
no.
Fu ininfluente.
Fu influente. Poi sbagliarono anche Sereni. Sbagliarono anche Sereni.
Sono stato fortunato perché loro avevano già sbagliato in tre.
È vero.
Quindi diciamo era un po' più, non rilassato, però un po' più tranquillo. Dice, vabbè, casomai dovessi sbagliare. E infatti poi...
Poi si passò Baggio alla fine a mettere tutto a posto.
Furono emozioni incredibili, sì, per chi era allo stadio. Io c'ero da tifoso allora.
A Perugia.
Ragazzetto a Perugia. Fu veramente insomma al cardiopalma quella doppia sfida. Però dicevo, è uno dei pochi precedenti in cui la Fiorentina nel doppio confronto con una spagnola è riuscita poi a superare a livello europeo il turno. Poi non voglio spoilerare nulla, lo affronteremo nei prossimi giorni, ma la tradizione, diciamo, ai noi non è straordinaria con le spagnole, però ecco la squadra del 90 invece fece fuori un Atletico Madrid che era insomma già una squadra importantissima a livello europeo.
È ora di sfatare questa,
esatto,
questa cosa negativa. No, ma la Fiorentina ha le carte in regola. La Fiorentina è anche vero che certe volte le partite facili ci fa penare, perché la cosa semplice la fa diventare difficile. Però partite importanti ha sempre fatto bene e ha sempre messo in difficoltà l'avversario. È un'ottima squadra, stanno in un buon periodo. Io sono fiducioso.
Tornando per l'ultima Mandragora, non so se c'è ancora tempo,
certo.
Allora, volevo analizzare anche la sua maturazione, diciamo, di cui parlavi. Può essere stata agevolata quest'anno anche dal tipo di centrocampo e di compagni che ha a fianco Mandragora? Io penso per esempio a Cataldi, che è un giocatore che diciamo viene nominato poco, di cui però Palladino non fa mai a meno, e che è insomma un giocatore che copre un po' le spalle a tutti lì a centrocampo, no? Dando la possibilità anche allo stesso Mandragora di potersi sganciare in avanti, perché la sua qualità, diciamo,
sì,
emersa in migliore è questa. Ecco, ci può essere anche un aspetto del genere, insomma, di compagni.
No, perché lui quando c'ha la possibilità di inserirsi si trova spesso all'appuntamento con il gol, perché è più libero di andare in avanti, più libero di andare a attaccare la porta, quindi quando invece gioco più centrale ovviamente ha meno possibilità, ma giocando con un centrocampo a tre lui secondo me può dare, diciamo, il rendimento migliore. Poi si adatta in qualsiasi, perché lui ha caratteristiche che può giocare in qualsiasi parte del centrocampo, però secondo me quella è la posizione migliore.
Se lo merita Mandragora, ci scrive il nostro ascoltatore, si vede che è un bravo ragazzo e gioca dando tutto. Cataldi è il jolly silenzioso. Cataldi è un giocatore che magari non sempre si vede, non sempre emerge, però comunque è
ma
molto
abbiamo
utile,
un grande centrocampo, perché anche gli altri abbiamo un centrocampo, 5-6 ragazzi al centrocampo, uno più bravo dell'altro, poi sono alcuni giovani che di prospettiva, quindi secondo me il centrocampo fiorentina è a posto.
Sì.
Anzi, certe volte vedere fuori Adli o lo stesso Mandragora, Fagioli, fa anche male al cuore, perché comunque sono giocatori che meritano di giocare, però è meglio così, avere abbondanza è sicuramente un fatto positivo.
Senti, un'ultima considerazione sull'esterno sinistro della Fiorentina. Gosens ha ripreso la sua titolarità dopo l'infortunio. Parisi però, quando è stato chiamato in causa, ha dimostrato di aver fatto uno scatto in avanti rispetto all'anno scorso, quando sembrava diventato un oggetto misterioso. Quest'anno invece è più convinto, più consapevole dei propri mezzi. Cosa ne pensi, visto che conosci molto bene anche Parisi?
D'accordo anche su questo. Io ero rimasto un po' deluso, perché quando la Fiorentina ha preso ero convintissimo, ero contentissimo, perché un ragazzo di grandi qualità, mi è sempre piaciuto all'Empoli, mi piaceva molto. Invece poi a Firenze non riusciva, però ci vuole anche tempo, sta maturando, anche lui è giovane, bisogna dare tempo, anche se in Italia non si ha tempo, bisogna fare subito bene, però il ragazzo ha le qualità e credo che in futuro ci darà soddisfazione. Poi Gosens è un giocatore forte, esperto, quindi è anche giusto maturare alle sue spalle.
Giuseppe, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima!
Grazie a voi, sempre un saluto a tutti.
Grazie. Buonasera.